Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo già detto, con Radio Africa. Questo spazio, insomma, dedicato in particolare, insomma, a quello che avviene nel continente africano. Io direi iniziamo, avevo detto, insomma, avevo dato un ordine diverso all'inizio di questo spazio redazionale, però proprio perché è appena passato qui sotto le finestre della radio questo corteo, insomma, questa processione, come è stato chiamato, io inizierei dall'Uganda, da questa legge, insomma, che condanna la pena di morte all'ergastolo chi viene, insomma, si dichiara omosessuale.
Quindi... Sì, è una legge piuttosto pesante, perché in Uganda non è la prima volta che c'è questa ventata, diciamo così, omofoba. Considera che, per esempio, il clima è pesante perché le parole indicative, insomma, di questo clima che ha portato il Parlamento ugandese a approvare il 21 marzo scorso una delle leggi omofobe e anti-LGBT più severe al mondo, perché si conferma l'ergastolo per le relazioni tra persone dello stesso sesso, ma si aumenta a 10 anni la pena per tentata condotta omosessuale e soprattutto si introduce la pena di morte per l'omosessualità aggravata, cioè per chi è già stato condannato per una relazione omosessuale e per chi intrattiene una relazione omosessuale essendo siero positivo o per chi lo fa con minori di 18 anni e disabili. E quindi sostanzialmente si nega a priori la capacità delle persone disabili di consentire un rapporto sessuale, tra le altre cose. La legge poi ha introdotto anche nuovi reati che però hanno l'obiettivo di sradicare ogni forma di attivismo e impegno sociale delle persone LGBT, perché sono previste pene fino a 20 anni per promozione dell'omosessualità, cioè per chiunque incoraggi o finanzi la normalizzazione dell'omosessualità, introducendo così la censura definitiva su tutti i temi che riguardano le persone LGBT e impedendo addirittura delle cose normali, tipo l'affitto di una casa a una coppia dello stesso sesso. Oltretutto, questa legge porta l'obbligo di delazione, per cui tutti gli ugandesi che non denunceranno alle autorità qualsiasi persona sospettata di essere LGBT saranno multati o mandati in carcere per 6 mesi. Adesso Museveni ha 30 giorni di tempo per approvare o respingere la legge. Chiaramente gli attivisti ugandesi, insomma, hanno chiesto il sostegno internazionale, si è mossa anche la Casa Bianca, ma poi appunto su questo aspetto delle tematiche che riguardano i diritti, molto spesso in Africa questi vengono considerati come una vera e propria intromissione da parte dell'Occidente. In realtà esisteva già una legge, insomma, che puniva l'omosessualità, però questa volta, insomma, effettivamente diventa estremamente pesante. Bisogna dire che non ci sono molte speranze che Museveni, diciamo così, torni indietro, perché già nel 2014 aveva firmato un testo simile, poi è stato bloccato dalla Corte Costituzionale ugandese. E poi il Presidente ha definito prioritario mantenere buone relazioni con i paesi occidentali, quindi forse questa cosa potrebbe fargli cambiare idea. Però l'Uganda è un paese molto conservatore, dove già era molto difficile vivere per una persona appartenente alla comunità LGBTQ. Negli ultimi anni però sono diffuse tutto online delle teorie del complotto che accusano forze internazionali, non meglio specificate, di voler promuovere l'omosessualità nel paese per corrompere la società. E quindi c'è la convinzione sostanzialmente che l'omosessualità sia importata dall'Occidente, è molto diffusa nei paesi africani. Infatti c'era un articolo interessante di una giornalista del Camerun, Ingrid Lenkeu Majugan, che è nata in Camerun ma è cresciuta in Italia, che sta studiando all'Università di Liegi, dove, insomma, in qualche maniera lei fa tutta un'analisi in cui mette in evidenza alcuni aspetti sul fatto che l'omosessualità viene cavalcata da alcuni leader politici e religiosi per alimentare preoccupazioni popolari e mantenere invariate le loro legislazioni che incentivano la persecuzione delle persone omosessuali. Viene percepita come un valore, quello della difesa dei diritti degli omosessuali, importato dall'Occidente, mentre questa è una convinzione che in realtà è in contrasto con la realtà storica e le ricerche antropologiche nel continente, perché molti studi confermano le radici coloniali dell'attuale conservatorismo africano, cioè l'omofobia, o meglio la criminalizzazione dei rapporti omosessuali, che è stata importata dalle potenze coloniali ai tempi della spartizione dell'Africa e poi rafforzata successivamente attraverso l'azione dei gruppi religiosi statunitensi e anche islamici. Quindi in realtà anche questo è un'eredità, diciamo così, del colonialismo per certi versi, non è qualcosa che è proprio radicato. Adesso è diventato un vero e proprio tabù per certi versi, però gli studi confermano proprio le radici coloniali di questo conservatorismo africano, perché è stata l'omofobia, o meglio la criminalizzazione dei rapporti omosessuali, essere stata importata ai tempi della spartizione dell'Africa per essere poi rafforzata successivamente. E questo comporta naturalmente un tipo di approccio estremamente molto forte rispetto a questa tematica, perché c'è una retorica che è stata portata avanti anche da molti leader africani per difendere le tradizioni e i valori, le supposte tradizioni e valori africani. Per esempio lo faceva Robert Mugabe, che aveva chiamato l'omosessualità una malattia dei bianchi, non africana. E poi nel 2013 lo stesso Mugabe si era scagliato contro la dichiarazione di Obama, che aveva minacciato di tagliare gli aiuti ai paesi africani che continuassero ad applicare le leggi omofobe. Poi nel 99 il presidente del Kenya, Daniel Arap Moi, aveva dichiarato che l'omosessualità era contro gli insegnamenti cristiani e le tradizioni africane. Stessa cosa nel 2015, il presidente keniano Uhuru Kenyatta. Quindi è un aspetto che ha da una parte veramente un problema con un vero e proprio tabù sociale, dall'altro però è un aspetto che non è che è stato importato dai colonialisti e soprattutto da quelle forme di colonialismo che erano veicolate da associazioni conservatrici e totalmente reazionarie, come spesso è accaduto, e questo vale sia per la religione cattolica che per l'islamismo.
Certo, e questo per farci capire come poi appunto come viene trasformata, insomma, la storia, come viene raccontata, no? Storia che ogni motivo è buono, insomma, come dire, il tema dell'omosessualità portata da, quando invece è stato proprio il colonialismo probabilmente a imporre una mentalità così retrograda, così chiusa, no? Ad altri tipi di valori che magari in Africa prima non esistevano, no? Se non era le concezioni un po' bacchettone, no? Dei paesi colonizzatori.
Infatti, poi questo articolo, peraltro, di Letizia Ingrid Leunkeu Majugan, che sul Valigia Blu, è estremamente approfondito e dà un sacco di spunti da questo punto di vista, proprio per comprendere come non è vero che ci sia stata una tradizione omofoba in Africa, bensì che questa sia stata sostanzialmente imposta da alcuni preconcetti dei colonialisti.
Però oggi fa gioco forza, magari per rafforzare il potere musulmani usa l'inverso, insomma. Certo. E invece un'altra non so se hai finito di parlare di Uganda, perché insomma sì. Mi veniva in mente di chiederti, insomma, volevamo parlare con te ovviamente anche della Repubblica Democratica del Congo, però ti volevo chiedere anche qui un'altra, mettiamola contraddizione, mettila, insomma, non saprei come leggerla, però insomma è arrivato Il Parlamento congolese in questi giorni ha approvato un disegno di legge molto controverso, no? In cui anche qui si parla di escludere i candidati alle elezioni presidenziali che non abbiano tutti e due i genitori congolesi.
Sì, questa è una vecchia storia in realtà, perché è da tempo che si cerca di sostanzialmente...
Sì, di far passare questa legge.
Sì, marginalizzare quella parte della popolazione che non è congolese pura, perché soprattutto nelle zone dell'est, che sono quelle contese, c'è questo aspetto che ha a che vedere con i Banyamulenge, che sono tutti quei congolesi che sono venuti da Ruanda, che poi sono diventati congolesi, ma solo successivamente, perché fu Mobutu a dargli la cittadinanza. E in realtà sono loro quelli che costituiscono in questo momento gli aspetti più problematici di quell'area, perché ci sono dei movimenti guerriglieri, come per esempio l'M23, che nonostante sia etero diretto da Ruanda, e questo poi è stato peraltro comprovato anche dalle Nazioni Unite, non è solamente un'accusa che fa il governo congolese, difendono, diciamo così, tra virgolette, i diritti di queste popolazioni, che sono di origini ruandesi, anche perché sono ruandesi. Quindi questo è una, e poi oltretutto questo aspetto della diciamo così, della purezza di entrambi i genitori è stato utilizzato non solamente in Congo, ma è stato utilizzato per esempio anche in Costa d'Avorio, quando ci fu la questione dell'ivuarité, come veniva definita di alcuni candidati, che poi condusse a una vera e propria guerra, all'esclusione di alcuni candidati come Ouattara, e condusse a una vera e propria guerra civile. Ad esempio in Costa d'Avorio il problema dell'ugualità non si poneva, perché gran parte della popolazione di Costa d'Avorio è immigrata di origini burkinabè, perché quando c'era stato lo sviluppo economico della Costa d'Avorio, moltissimi lavoratori venivano da altri paesi vicini. Quindi sono tutte, diciamo così, questioni per certi aspetti di Gianna Caprina, nel senso che non si può definire effettivamente questo aspetto, perché poi i confini africani sono porosi, i trasferimenti di popolazioni sono massicci, e quindi c'è questo mescolamento, è utilizzato semplicemente per escludere alcuni candidati e alcune posizioni politiche. E questo è il tentativo per le prossime elezioni, perché si dovrebbero tenere, se non ricordo male, a dicembre dovrebbero tenersi queste elezioni in Congo. Però per esempio Tshisekedi, che è il presidente, adesso proprio per in vista di queste elezioni politiche previste a dicembre ha fatto la nuova squadra di governo, e qui ha tirato fuori, insomma, lui è un personaggio piuttosto abile effettivamente, alcuni personaggi che sembravano invece impresentabili. Infatti in questo governo ci sarà Jean-Pierre Bemba, che era stato ex vicepresidente congolese, che è stato condannato dalla Corte Penale Internazionale a 18 anni di carcere per crimini di guerra e crimini contro l'umanità della Repubblica Centrafricana, poi assolto nel 2018 dopo aver trascorso 10 anni in carcere, è stato nominato vice primo ministro e ministro incaricato della difesa nazionale. Quindi diciamo così, un incarico molto delicato proprio in questo momento, soprattutto per quanto riguarda la zona dell'est del Congo. Lui è stato escluso dalle elezioni presidenziali del 2018 e aveva sostenuto un candidato insieme a Martin Fayulu, che era contro il presidente attuale, e ora invece è diventato un alleato molto importante per Félix Tshisekedi, che sta creando, diciamo così, una situazione per le elezioni di dicembre. E poi oltretutto Tshisekedi in questo governo ha piazzato anche un altro personaggio, che è Vital Kamerhe, che era stato che è diventato vice primo ministro e responsabile dell'economia. Anche lui era stato un suo oppositore durante le elezioni del 2018, però questo personaggio, che peraltro un altro corrotto, estremamente ricco, ha un'influenza e una popolarità enorme nell'est, perché Tshisekedi ha bisogno di un alleato che conosca bene il territorio in quella situazione, perché nell'est del Congo c'è sempre l'attività del movimento 23 marzo, questo gruppo filo-ruandese che si era riformatosi nel 2019, che ha ripreso gli attacchi e che sta conducendo delle offensive contro Goma, che è la, il capoluogo della provincia del Nord Kivu. Queste violenze peraltro hanno portato all'intervento della comunità regionale dell'Africa orientale e quindi a truppe ugandesi, che hanno provocato migliaia di sfollati e aggravato la situazione umanitaria e di sicurezza naturalmente. Oltretutto adesso sono arrivati anche gli angolani, perché il 17 marzo scorso il Parlamento angolano ha dato il via libera all'invio di 500 soldati della Repubblica Democratica del Congo, perché c'è stato il fuoco che era stato annunciato fra le forze congolesi e l'M23 a Luanda, era fallito, e quindi c'è una situazione dove c'è la presenza di forze armate angolane, non solo, anche ugandesi, ruandesi, nonché le forze armate congolesi, che insomma rischia veramente di far esplodere quella regione.
Eh sì, diciamo che ricorre, giusto perché facevi riferimento all'M23 a Ruanda, possiamo anche forse un po' così velocemente ricordare anche che, se non erro, era proprio il 6 aprile quando iniziò nel 94 il famoso massacro.
Sì, sì, il genocidio avvenne proprio in questi giorni. Sì. Fu qualcosa che si consumò nell'arco di
un mese,
neanche settimane, sì, di un mese, morirono circa 800.000 persone, anche se ancora non si è riuscito a fare un bilancio reale. Peraltro Paul Kagame, che è il presidente
attuale,
è un esponente del fronte di liberazione ruandese, che liberò Kigali dal Power Hutu, cioè da quelle organizzazioni sostenute, ormai questa è una cosa che è stata dimostrata ampiamente dai francesi, e quindi insomma questo che sta avvenendo tuttora nell'est del Congo è ancora uno strascico, ancora una conseguenza di quella guerra che poi portò a una vera e propria guerra mondiale africana, e si stanno ricreando delle situazioni analoghe con gli stessi personaggi in campo su un'area, quella dell'est del Congo, estremamente ricca di risorse, che fa molto gola ai vicini, non solo, ma anche alle multinazionali, ad altri, ai warlord, ad altri personaggi e attori esterni, e anche perché Kinshasa non controlla assolutamente la situazione, anche perché Kinshasa si trova a 2500 km di distanza, quindi diciamo che è estremamente complicato per il governo congolese controllare l'area dell'est del paese.
No, infatti, indubbiamente. Bene, non so se volevi, insomma, a parte queste situazioni, insomma, in Congo, in cui diciamo che ovviamente più ci avviciniamo anche alle elezioni e più probabilmente alcune tensioni già più volte denunciate, no? Questo ammassarsi di truppe straniere nel Nord Kivu non fa ben sperare, soprattutto per la salvaguardia, diciamo, dell'incolumità dei civili di quelle zone, perché lo ricordiamo, insomma, sono già parecchio massacrate dentro i vari scontri, no?
Ah sì, la popolazione civile è quella che sostanzialmente paga in prima persona questa vera e propria guerra. Ci sono migliaia e migliaia di profughi, e poi lì è stato utilizzato lo stupro come vera e propria arma di guerra. È una situazione dove il governo congolese non riesce assolutamente a salvaguardare la sicurezza della popolazione, che si deve affidare anche a queste milizie, diciamo, che ostaggio sostanzialmente di queste milizie. Ed è una situazione non tanto dissimile, per quanto riguarda il controllo del territorio, da quello che sta succedendo in Burkina Faso, perché in Burkina Faso il governo della giunta controlla circa neanche il 40% del territorio nazionale. Quindi la maggior parte del territorio è controllato dai jihadisti, non solo, ma poi anche all'interno di questa situazione ci sono delle città che sono letteralmente assediate, che non hanno cibo e che si ritrovano praticamente a dover ad essere sotto assedio senza nessuna possibilità di uscire da questo assedio e di ricevere alimenti e sostegni, nonostante che la giunta burkinabè compri elicotteri e droni, nonostante la sua alleanza, che ormai è sempre più evidente, con i mercenari di Wagner, non si riesce, diciamo così, a risolvere questa situazione, a controllare quella parte del territorio che non è più sotto il suo controllo. Però la giunta che fa? Se la prende con la stampa, 26 marzo scorso ha ordinato la sospensione sine die di Franz Venkatre sul suo territorio, perché aveva trasmesso un'intervista con il capo di Al Qaeda nel Maghreb, ha cacciato fuori anche Radio France Internationale, e poi adesso si è ripresa con Le Monde e Liberation, perché hanno dato, diciamo così, disposizione di uscire dal paese entro 24 ore agli inviati di Le Monde e di Sophie Doucet e di Liberation Agnès Fèvre. Perché? Perché poi Liberation aveva fatto un'inchiesta che aveva dato molto fastidio alle autorità, perché parlava in questa inchiesta dell'assassinio da parte di alcuni militari di un bambino in Burkinabè. Diciamo che questa inchiesta in qualche maniera faceva luce sulle vessazioni da parte dell'esercito. Infatti c'è un video che mostra bambini e adolescenti giustiziati in una caserma militare da almeno un soldato nel nord del Burkina. E questa inchiesta chiaramente ha dato fastidio alla giunta al potere del Burkina Faso, e il portavoce del governo ha detto che il governo condanna queste manipolazioni mascherate dal giornalismo per offuscare l'immagine del paese. Diciamo che poi questa cacciata dell'inviato di Le Monde e di Liberation si lega al deterioramento dei rapporti tra la giunta burkinabè e la Francia, perché da quando Traoré ha preso il potere nel settembre del 22, Ouaga ha cacciato la missione francese, 400 soldati delle forze speciali che erano francesi c'erano in Burkina Faso, poi il Burkina Faso ha denunciato un accordo di assistenza militare firmato nel 61 con la Francia, e poi appunto se ne sta prendendo con France 24, RFI, con i giornali, tant'è che il segretario generale di Report Sans Frontières ha denunciato questa espulsione, l'ultima, come arbitraria, scandalosa, indegna, e che non viene neanche notificata praticamente per iscritto, tant'è che questi due giornalisti è stato detto semplicemente a voce di andarsene sostanzialmente.
Sì, indubbiamente, diciamo, una situazione come al solito molto fluida, molti cambiamenti, insomma, mo vediamo che succederanno con le elezioni in Congo. L'altra dichiarazione, giusto per tornare un pezzettino indietro, che tu hai fatto riferimento prima a Kagame, però leggevo dichiarazioni che vuole finire il suo mandato e tornare ad essere un giornalista, quindi a cambiare completamente mestiere. Insomma, qui
bisogna vedere poi se è vero.
Sì,
cose.
Sì, no, appunto, mi viene da ridere, no? Perché tante sono le dichiarazioni di passaggi, di cosa, poi in realtà tutto cambia per non cambiare niente, come diceva qualcuno, insomma, come diceva anche
sì,
qui in Italia.
Il Ruanda soprattutto ha avuto peraltro uno sviluppo economico molto importante dopo il genocidio, cioè la ricostruzione è avvenuta, e sicuramente anche il governo di Kagame ha avuto anche dei successi oggettivi con la crescita del PIL, la pacificazione, ma è un regime sostanzialmente autoritario, perché le opposizioni non hanno voce di capitolo e sono perseguitate, e quindi non a caso Kagame si è detto disponibile a ricevere i profughi dell'Inghilterra con l'accordo che ha fatto con Johnson, con il governo inglese, quindi insomma diciamo che non lui dice una cosa del genere, ma molto probabilmente le sue vere intenzioni sono quelle di mantenersi al potere. Poi in tutto questo contesto c'era un'altra notizia interessante, che non so se facciamo un tempo un po' a sviluppare, era che il governo del Chad ha nazionalizzato tutti i beni della multinazionale petrolifera ExxonMobil, compresi i suoi permessi per l'esplorazione di idrocarburi. E quindi è stato un momento importante, perché il Chad produce petrolio dal 2003 con un oleodotto che collegava giacimenti del Chad con la costa atlantica del Camerun, oleodotto piuttosto controverso, ci sono stati molti episodi di corruzione, in cui e peraltro anche la Banca Mondiale, che l'aveva finanziato, aveva le sue responsabilità, perché per progettare questa pipeline aveva ignorato l'allarme delle popolazioni locali, delle ONG africane, preoccupate sugli impatti ambientali e anche sui diritti umani che questo oleodotto avrebbe provocato. Questa riserva energetica ci ha investito molto la multinazionale statunitense Exxon, e adesso la Exxon ha venduto alla Savannah Energy queste attività, ma il governo del Chad invece ha impedito questa vendita e ha nazionalizzato queste riserve. Ed è un evento un po' particolare, perché qui parliamo di un paese che è il settimo paese più povero del mondo contro una multinazionale del calibro della Exxon. Bisogna vedere come andrà a finire questo contenzioso. Nel Chad, peraltro, governa da tempo il figlio di Idriss Déby, che è andato al potere con un colpo di Stato, supportato dai francesi in funzione, diciamo così, di mantenimento della posizione geostrategica e militare della Francia nell'area.
Però leggevo che proprio, almeno insomma notizia di oggi, che proprio sono stati rilasciati i 380 ribelli del FACT condannati all'ergastolo e poi graziati per l'uccisione del presidente Déby, proprio oggi, no?
Sì, cioè, è vero, perché il FEATSE erano i combattenti, diciamo così, che poi avevano attaccato proprio la capitale, e proprio durante questo scontro era morto il presidente Idriss Déby.
Sì.
E invece il figlio li ha graziati,
infatti,
che era il 25 marzo scorso, se non
erro, sì,
400.
Sì.
Beh, anche perché effettivamente Déby sta cercando in qualche maniera di avere di cucire delle relazioni con l'opposizione, perché non può rimanere assediato a N'Djamena, cioè deve trovare anche una soluzione rispetto a questa posizione, anche perché i francesi, nonostante il sostegno che gli hanno dato, è comunque dell'area sono più puliti, e quindi insomma in qualche maniera si deve anche muovere il trono. E c'è una, quindi ha fatto questa operazione con uno sguardo, diciamo così, anche al suo futuro, secondo alcuni.
No, quello che faceva riflettere rifletteva un pochino sui tempi, no? Condannati all'ergastolo 15 giorni fa per poi essere graziati subito dopo, quindi
è un po' una contraddizione.
Chiamiamola contraddizione, diciamo una tensione ancora aperta, no? Sicuramente può essere un modo per una promessa di aprire un dialogo a livello nazionale, però sicuramente non è come presidente, perché poi, se non erro, il figlio di Déby era considerato un po' un presidente di passaggio, di transizione, ora non so come.
Sì, perché in realtà lui è sempre stato un militare, e poi è arrivato al potere proprio in seguito alla morte del padre. Ed è stato subito sostenuto dalle autorità francesi, al funerale è andato il patron del padre, e tant'è che alcuni hanno anche rilevato una certa contraddizione tra il sostegno della Francia a quello che comunque è stato un colpo di Stato, o un passaggio dinastico, chiamiamolo come ci pare, e invece tutta la contrapposizione che c'era tra i francesi e gli altri golpisti dell'area in Guinea, Burkina Faso e Mali. Però il Chad è una zona altamente strategica per la Francia, dove peraltro la Francia aveva anche delle basi militari importanti, che ancora mantiene, e quindi chiaramente ha un altro, è uno dei pivot di quella che un tempo, noi possiamo anche parlare del passato, forse in certi aspetti, era la Francia Tricca.
Certo, poi infatti è vero, poi dicevamo, no, giusto per far comprendere meglio a chi ascolta magari la radio, si parla di questa contraddizione, insomma questa 380 graziati, ma in tutto i condannati erano 454, per questo il FACT ha parlato sia di un processo farsa, ma anche ha criticato in qualche modo questa grazia che non ha tenuto conto appunto degli altri 70 condannati che stanno ancora domandando, cioè rischiano praticamente di essere giustiziati, e chiede alla Croce Rossa Internazionale, alla Mezzaluna Rossa, di fornire assistenza, perché dice nello stesso giorno, mo stavo leggendo ulteriori dichiarazioni della Grazia, che appunto il 25 marzo veniva denunciata la morte in carcere di un loro compagno, no? Ed era il 17esimo da quando erano stati imprigionati 2 anni fa, quindi come dire non è proprio, insomma, chiaro, no? Questo è probabilmente un modo per apparire all'esterno, dentro rifarsi un po' l'immagine, no?
Anche perché poi DB probabilmente si trova ad affrontare anche una formazione di ribelli che hanno trovato appoggio nel nord del Centrafrica, e quindi mentre il FEATS partiva dalle basi libiche, qui ci sono altri ribelli che partono invece dalle basi del Centrafrica, e quanto pare esistono, insomma, dei dossier che sembra che possano essere sostenuti dai mercenari sempre della Wagner, quindi ritornano, diciamo così, anche in quell'area, e quindi lui è effettivamente è abbastanza preoccupato, perché si ritrova a dover rafforzare la sorveglianza alle frontiere e condividere, diciamo così, con questi confini un tentativo di contenimento. E certamente questa operazione qua ha lo scopo in qualche maniera di poter arrivare a una sorta di convivenza con questo movimento della FETS, che poi peraltro è ben radicato, che è arrivato a un certo punto anche a circondare, quando c'era il padre, la capitale, e sono stati fermati solamente dall'intervento militare dei francesi, quindi sono anche inizialmente abbastanza efficienti.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no ci avviamo alla conclusione di questo spazio odierno, anche perché la mia voce è veramente pessima oggi.
Ma direi che, insomma, le cose così, cioè, che interessanti le abbiamo più o meno dette, poi chiaramente c'è sempre tanto da dire. Anche la situazione del Kenya, che sta diventando piuttosto complicata, con manifestazioni di piazza, insomma c'è tanto da dire, come al solito,
anche sul Nord Africa, insomma l'Algeria, di nuovo condannati giornalisti, cioè, insomma, la situazione tunisina,
per non parlare della Tunisia, che certo. adesso si scopre la crisi tunisina, ma c'è la preoccupazione per l'eventuale riflesso del punto di vista del flusso di profughi, e qui, insomma, ci sarebbe da raccontare.
Vabbè, però noi teniamo acceso questo faro, questo microfono, e ne parleremo la prossima volta, cercando di dare degli elementi, no? E avvicinandoci anche a quello che sarà, insomma, proprio evolversi dei conflitti anche in Africa, insomma, che non è mai prendono una direzione spesso che non è proprio chiara.
Sì, è vero, perché poi queste situazioni qua esplodono, quando esplodono, e allora, come dire, i fari dei media mainstream internazionali si accendono, per poi subito dopo spegnersi, e si perde proprio tutto il contesto, sono notizie che arrivano e poi non si sa più nulla di quello che è anche delle conseguenze. E ci sono tanti elementi, tanti focus di crisi purtroppo in Africa, che vanno dalla Somalia al Congo, insomma, che andrebbero un po', dire, non solo spiegate, ma messe insieme i pezzi di un puzzle per cui la storia andrebbe raccontata. Effettivamente la crisi in Etiopia, per esempio, non se ne sente più parlare, quelle cose che bisogna un po' riprendere e ritornare a rifare un discorso, altrimenti sono notizie che poi rimangono di notizie sporche.
Bene, però noi ci proviamo a dare almeno delle pillole di strumenti in maniera tale che uno possa continuare a seguire e a comprendere poi questo improvviso apparire sui nostri mezzi di informazione, no? Bene, ti ringrazio e buona serata.
Prego, figurati, buona serata a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.